Lei che riflessioni fa su queste elezioni che hanno visto alle spalle un dibattito sulla presenza, come dire, delle donne, la legge sulla doppia preferenza, ma poi nei fatti che cosa è accaduto secondo lei?
Beh, non ci sono molte interpretazioni, diciamo, da dare a questo proposito, e del resto però non è neanche una sorpresa il fatto che non ci sia neanche una donna che è sindaca nei capoluoghi. O appunto prima sentivo l'amico Floridia che parlava di Massarosa. In Toscana credo che sia l'unica sindaca eletta appunto nella nostra regione. Già dall'inizio, insomma, sui 145 candidati a sindaco nei 17 comuni capoluogo delle regioni erano pochissime le donne, percentuale del 17-24%, una percentuale che si è ridotta moltissimo poi nel ballottaggio, con il risultato appunto che nessuna donna eletta nelle città capoluogo. Appunto, quindi nessuna sorpresa, perché già era chiaro, che molto chiaro, insomma, che sarebbe andato in questa direzione. E certamente l'immagine di Gualtieri, Letta e Zingaretti, che molto soddisfatti alzano le braccia al cielo, no? Tenendosi la mano in segno di una vittoria collettiva, è un'immagine che è molto significativa, soprattutto appunto di vittoria per la sinistra, per il centro-sinistra, ma è importante, come scrive oggi Giorgia Serughetti sul quotidiano Domani, è importante anche per ciò che lascia fuori, non solo per quello che esprime. E questa immagine lascia fuori sicuramente le donne, che non ci sono neanche come rappresentanti politiche sui palchi, diciamo, che festeggiano il risultato elettorale. Almeno a sinistra non ci sono. Io credo che, non vorrei sbagliarmi, forse Antonio è più competente di me, potrà smentirmi, ma nessuna donna è stata candidata dal PD come sindaca. E lasciano fuori soprattutto i giovani, cioè le donne e i giovani. Credo che l'unico candidato under 40 fosse a Caserta, questo Zinzi, candidato della Lega, che non è stato eletto perché è stato riconfermato il sindaco uscente. Quindi, che dire, questa è la rappresentazione di un paese che, al di là di destra e sinistra, è ancora un paese che, per quanto riguarda la politica, è molto arretrato, patriarcale e maschile. Non voglio dire maschilista, ma almeno per mantenermi su un piano descrittivo, sicuramente è maschile.
Ma quindi lei non pensa che anche, come dire, alla luce della lentezza del processo, come stiamo osservando in questi anni, non pensa ci sia bisogno di un intervento legislativo che in qualche modo costringa il sistema partitico a fare i conti con quella vicenda di genere?
Allora, sicuramente tutto ciò che può essere fatto in termini di azioni positive per venire incontro, intendiamoci, non ad un interesse di parte, ma al rispetto dell'articolo 3, soprattutto del secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, perché di questo stiamo parlando, cioè di uguaglianza di opportunità fra i generi. Tutto quello che può essere fatto, il legislatore è chiamato a farlo. Per esempio, la legge sulla doppia preferenza, di cui ancora non sappiamo effettivamente se ha funzionato, qual è l'esito della doppia preferenza, però è un'azione positiva che va in questa direzione. Si potrebbe fare qualcosa anche in termini di statuto dei partiti, ma anche il PD ha nel suo statuto alcuni elementi, per esempio, che favoriscono appunto l'uguaglianza di genere. La questione è che la politica, i leader politici devono capire, perché poi prima ancora delle soluzioni legislative, delle azioni positive, c'è la volontà politica, e i leader politici devono comprendere che la qualità della democrazia si misura anche sull'equilibrio di genere. Nella politica, nella pubblica amministrazione, nelle università. Io vedo un cambiamento in altri settori, a dire il vero, no? Per esempio,
Ad
parliamo
esempio?
dell'ambito in cui io lavoro, le università. Vedo dei cambiamenti. molte rettrici elette alle ultime tornate, diciamo così, elettorali per quanto riguarda le università italiane. Anche Firenze ha una nuova rettrice. Paola Severino, direttrice presidente della Scuola di Pubblica Amministrazione, insomma, se ne potrebbero fare tanti di esempi anche a livello europeo, però la politica si conferma per essere un ambito particolarmente resistente, e quello dei partiti un'istituzione che tende appunto a riprodurre se stessa. In questa riproduzione c'è anche appunto la dimensione maschile e generazionale. Vorrei leggere tutte e due le cose insieme, perché i dati del bravissimo Sala, bravissimi tanti Gualtieri, altri sindaci eletti, però l'età è molto alta, insomma, ecco.
Per unire la questione giovani e la questione di genere in qualche modo, e anche per ridimensionare, è stata messa avanti, ha sentito, la questione dell'astensionismo come unico problema, diciamo.
Allora, sì, ho sentito anche quello che ha detto Floridia. Ok, benissimo, astensionismo intermittente, è chiaro che è una chiave di lettura intelligente, utile, però il dato resta comunque un dato non positivo, e forse, mi permetto di dire, la fiducia nella politica potrebbe essere riconquistata anche dando più spazio ai giovani e alle donne, perché le donne, poi c'è questo dato paradossale che però è parte del problema complessivo, le donne nei movimenti sociali sono molto presenti, e non penso soltanto alle leader, insomma, a Greta Thunberg in assoluto, ma anche alle giovani donne che hanno preso la guida del movimento ecologista e ambientalista. Però ecco, faticano, perché evidentemente trovano un terreno non inclusivo, a farci strada all'interno delle candidature, insomma, nelle logiche.
Esatto, c'è un problema di reclutamento delle persone che poi costruiscono l'offerta politica, no?
Certamente. Beh, c'è anche da dire una cosa, che questo non vuole essere, diciamo, un alibi per i partiti e per i leader dei partiti politici che hanno, insomma, le loro responsabilità, però è anche vero che le donne prediligono una politica diversa, prediligono una politica come azione condivisa, come azione di concerto, per riprendere un tema, una definizione di Hannah Arendt, e forse questa competizione esasperata che è insita nel meccanismo elettorale, per esempio delle elezioni a sindaco delle città, soprattutto il ballottaggio è una contrapposizione one to one, ecco, questo tipo di conflitto così forte ed esasperato le donne non lo vivono facilmente, non lo apprezzano, preferiscono appunto un altro tipo di azione politica. Questo però non deve essere un alibi, perché davvero il paese si priva di talenti, capacità competenze, e questo, insomma, l'Europa va da un'altra parte, il mondo va da un'altra parte, e l'Italia resta un po' ancorata appunto a questa dimensione un po' patriarcale e anche generazionalmente avanzata, ecco.
Anna Loretoni, grazie davvero per essere stata con noi.
Prego, grazie a voi, buon lavoro.